Radio Emilia Romagna.
Eventi live. A cura di Piera Raimondi.
Note oltre i confini, affetti, sentimenti e stati d'animo dalla tradizione vocale a quella strumentale. Terza puntata. Però Camor a quel che dà la gloria, l'amore nei romanzi cavallereschi da Boiardo a Tasso, lezione di Elisa Curti.
Tancredi che Clorinda un uomo stima, vuol nell'armi provarla al paragone.
Cari ascoltatori, grazie alla collaborazione con gli amici del Quartetto Borciani, vi proponiamo una serie in podcast dedicata alle interessanti lezioni e conferenze che si tengono nell'ambito del Festival Note Oltre i Confini, festival a cura di Gemma Bertagnolli e Giovanni Bietti. Questo terzo appuntamento, iscritto nel cartellone di aprile, tutto dedicato all'amore, è con la lezione di Elisa Curti, dal titolo Però Camore quel che dà la gloria, l'amore nei romanzi cavallereschi da Boiardo a Tasso. Buon ascolto.
Innanzitutto grazie di avermi invitato, adesso provo il microfono. Quello che cercherò di fare, visto il programma del concerto, sarà una vera e propria veloce cavalcata attraverso una serie di poemi che percorrono più di un secolo e quindi naturalmente hanno caratteristiche profondamente diverse, ma il tema dell'amore, come per qualunque genere letterario e per l'esistenza, accomuna un po' tutti i lettori e anche tutti gli autori, anche di poemi. E una piccola postilla sul titolo che ho dato, che parte da una citazione boiardesca, un po' in omaggio alla terra in cui siamo e al centro Boiardo, l'amore nei romanzi cavallereschi da Boiardo a Tasso, intendendo romanzo cavalleresco in senso piuttosto ampio, il romanzo abitato da cavalieri. Ma per partire vorrei fare un piccolo passo indietro e citare il grande archetipo di tutti i romanzi cavallereschi, anche della nostra tradizione italiana, che è la chanson de Roland, no? E partire da un piccolo esempio molto pratico, molto concreto. Nella chanson de Roland, gli unici lamenti che riguardano non solo il protagonista Orlando, ma tutti i paladini, sono lamenti di dolore guerresco o di perdita degli amici, cioè sono lamenti molto maschili, mascolini, in chiave guerresca e sul modello, del poema epico. Se guardiamo invece da questa specola i lamenti che ci sono presenti nell'innamoramento di Orlando, noi vedremo che il nostro protagonista Orlando non fa altro che lamentarsi per amore. Ben 9 lamenti punteggiano l'innamoramento di Orlando, l'Orlando innamorato, e 5 di questi di Orlando sono lamenti naturalmente per Angelica. Allora, che cosa è successo un po' tra la chanson de Roland e il tardo 400? Che nelle pagine e nelle pieghe dei romanzi sono arrivate le donne che erano un gruppo sparuto, erano solo mogli sempre citate ma mai presenti in scena nelle chanson epiche, invece riempiono le pagine e i luoghi dei poemi cavallereschi italiani, una schiera di donne, di fanciulle, anche pagane, che hanno il fascino e la bellezza anche un po' pruriginosa del proibito. E Angelica da questo punto di vista è naturalmente la più celebre di un gruppo di tante compagne. Questo fenomeno non è che l'emergenza più significativa di quel processo che nel corso dei secoli si è avuto con la commistione, l'accostamento, il mescolamento di tradizione carolingia, quindi di tradizione di poema epico cavalleresco, di racconto delle gesta di eroi che combattono contro il nemico in nome della fede, e di tradizione invece bretone, i romanzi d'amore, quelli di Tristano e Isotta, in cui la dimensione del femminile e dell'amore che naturalmente ne consegue ha un ruolo dominante. Ecco, in questo senso Boiardo rappresenta proprio il vertice, la somma di questo processo, che però è un processo lungo, che attraversa anche autori e poemi che noi ormai leggiamo solo, diciamo, in contesti specialistici. Boiardo, facendo innamorare di una saracena Orlando, che è l'eroe cristiano per eccellenza, aveva introdotto una vera e propria rivoluzione nel suo poema. I paladini cristiani e pagani sono sconvolti e distratti dalle forze dell'amore, che in Boiardo è un amore sempre irrazionale, che scoppia all'improvviso, senza una costruzione, diciamo, emotiva alla base. È un colpo di fulmine che viene ben rappresentato simbolicamente da quella fontana dell'amore e del disamore che domina l'innamoramento sempre asincrono tra Rinaldo e Angelica. E l'amore in Boiardo non solo è immotivato, improvviso, ma è un amore sensuale, caldo, fatto di corpi, di desiderio che brucia e che addirittura non esclude l'attrazione per lo stesso sesso. Alla conclusione, per quanto sospesa dalla morte dell'autore, dell'innamoramento di Orlando, noi assistiamo ad una scena, una dichiarazione di amore omosessuale per uno scambio, per un errore tra Bradamante, l'amazzone che poi darà, come dire, i natali alla dinastia Estense, e Fiordespina, una fanciulla bella e innamorata di quello che crede essere un giovane eroe, perché Bradamante, in seguito a una ferita, si era dovuta tagliare i capelli e questo aveva indotto in errore la giovane Fiordespina. E quindi l'amore in Boiardo possa portare alla perdita di sé e ad un errore è senz'altro vero, ma è in qualche modo, diciamo, mescidato a questo senso straordinario che ha Boiardo della casualità degli eventi, del fatto. E quindi questi amori sono così improvvisi, così come cessano, e rappresentano, diciamo, una dimensione vitalistica che fa il paio con le tante manifestazioni, dei sentimenti, dell'ira, della gelosia che dominano, che accendono le figure del poema. Col Furioso, e qui vi propongo qualche testo da così compulsare insieme. Col Furioso invece, che naturalmente è, diciamo, un sequel nella sua costruzione dell'Orlando innamorato, continuiamo a vedere moltissime donne in scena, paladini che si innamorano in continuazione, ma la situazione cambia profondamente. La perdita del sé, l'errare, nel senso del deviare dalla meta, questo movimento centrifugo che è un movimento narrativo e ideologico nel poema, rappresenta, diciamo, una visione, un atteggiamento, un'ottica molto diversa rispetto a quella di Boiardo, e un po', subentra un sentimento più complesso, a tratti più cupo, più sofferto, perché tutti questi paladini e molte delle fanciulle inseguono sempre un oggetto del desiderio che è destinato a sfuggire loro. Quindi al movimento di felice caos e ricerca boiardesco subentra un po' un'idea che l'amore rappresenti al suo massimo grado quella condizione umana, che è una condizione in cui fatalmente per l'uomo è impossibile raggiungere ciò che desidera, ciò che agogna. E laddove crede di raggiungerlo, o si illude, e quindi è destinato al fallimento, oppure, nel peggiore dei casi, quando i paladini e anche Orlando stesso, alla fine del poema, riescono a raggiungere l'oggetto del desiderio, Orlando finalmente Angelica, Ecco, l'apparir del vero risulta molto diverso rispetto alle illusioni e quindi mostra un volto che delude i protagonisti stessi. Se credo tutti ricordiate la scena finale che è sublimemente ironica di Orlando nel Furioso che dopo aver inseguito per tutto il poema Angelica, ormai folle, impazzito, dopo aver scoperto che lei ha scelto Medoro, la ritrova realmente su una spiaggia spagnola, ma non la riconosce e insegue la cavalla di Angelica che nella fuga, nel tentativo di sfuggire a questo nerboruto matto che cerca di catturarla, cade sulla sabbia e l'ultima apparizione di Angelica che ha fatto innamorare tutti i paladini cristiani e pagani nel poema è una enorme sederata sulla sabbia. Angelica cade e rimane lì, disarcionata e seduta malamente sulla spiaggia, mentre Orlando continua a inseguire la cavalla di Angelica credendo che fosse lei. Ecco, se i casi di innamoramento sono ovviamente il naturale esito della presenza di questo manipolo femminile di tante giovani donne che suscitano le passioni dei poemi, i lamenti sono l'altrettanto naturale esito di questi amori che sia in Boiardo che in Ariosto tendono ad essere declinati sotto il segno della irrealizzabilità o non realizzazione. Le varie vicende sentimentali si intrecciano sempre in una maniera tale per cui difficilmente gli innamorati possono trovare un loro momento, diciamo, sincrono. Ciò che caratterizza, al contrario di questa differenza che ho cercato di mostrare invece, e che accomuna l'innamoramento al Furioso, e vedremo invece essere molto diversa l'esperienza di Tasso, è questa mancanza di approfondimento psicologico. Fanciulle, anche le protagoniste dei poemi, esattamente come il momento dell'innamoramento, sono descritte quasi come delle figurine, rappresentano delle caratteristiche femminili, il massimo della virtù e della fedeltà, penso a Isabella e Zerbino nel Furioso, la carica sensuale, il fascino dell'Oriente, Angelica. Quello che manca in questa visione, volutamente, è un approfondimento che problematizzi, questi rapporti sentimentali, felici o infelici. Tutti questi innamoramenti che sono improvvisati, magari scoppiati lungo, i percorsi di un'altra avventura, sono fatalmente destinati a incontrare ostacoli di ogni genere, dalle differenze religiose al più classico rivale, ai rapimenti. E quindi gli eroi dei due poemi iniziano a lamentarsi, in maniera, in misura direi uguale tra i due sessi, perché sono tutti sottoposti alla tirannia d'amore. Naturalmente, se dovessimo fare un po' una, diciamo, classificazione dei lamenti d'amore, cosa che è stata fatta, e le figure che emergono come più lamentose sono Orlando e il cugino, diciamo antagonista Rinaldo, e per quanto riguarda il Furioso, la coppia che è poi destinata a fondare la casa d'Este, cioè Bradamante e Ruggero, che lungo il poema, non riuscendo mai a incontrarsi, si effondono in tanti lamenti. Tra le molte possibilità che potevo avere, ho cercato un filo un po' che ci potesse condurre, almeno nella mia mente, tra i tre poemi. E per Boiardo e Ariosto ho scelto in qualche modo il lamento d'amore del personaggio maschile dell'eroe, che sia pagano che sia cristiano, che ha una sorta di fissazione, ovvero la verginità della donna amata, nello specifico di Angelica. E si sa che le fissazioni, le monomanie tendono, diciamo, a sfociare nella follia, come Orlando mostrerà. Nel punto primo, se avete, diciamo, sotto quel fascicolo che serve solo, cioè, vi prometto che non leggerò assolutamente tutti i passi, ma serve un po' da guida, da traccia, se qualcuno poi avesse la voglia di continuare a leggere i passi che vi ho proposto. All'inizio dell'innamoramento ci troviamo davanti a Orlando, che è stato informato da Astolfo, il paladino che poi nel furioso riporterà il suo senno dalla luna, che Angelica è partita per l'Oriente, inseguita da Rinaldo. E Orlando teme molto l'intraprendenza del cugino Rinaldo, che è più, diciamo, disinvolto di lui, e abbandona Parigi per mettersi subito sulle tracce di questi due. E qui viene data, da Boiardo, una nuova motivazione a quello che è l'allontanamento, diciamo, tradizionale di Orlando da Parigi, che nelle Chanson de Geste era sempre attribuito a dissidi con l'imperatore. Quindi abbiamo il primo, come dire, salto in direzione amorosa. Ed ecco come si lamenta. Nel primo passo del vostro handout, leggo l'ottava 23 e alcuni passi di quelle successive. Lasso diceva che io non ho difesa contro il nemico che mi sta nel cuore. A far battaglia contro questo amore, qual m'ha di tanto fuoco l'alma accesa che ogni altra doglia nel mondo è minore. Qual pena in terra simile alla mia che ardo d'amor e giazzo in gelosia? Ai, sventurato, ottava 25, se fossi Rinaldo, trova nel bosco la vergine bella, che lo conosco io come l'Eribaldo, giammai di mano non gli uscirà polcella, forse gli è mo ben preso al viso saldo, e io, come dolente femminella, tengo la guanza possata alla mano e sol mi aiuto lacrimando invano. Ora, che il più nobile dei paladini che difendono Carlo Magno sia descritto, si autodescriva come una femminella con la guancia appoggiata alla mano, intimorito che il cugino colga il fiore che in realtà vorrebbe cogliere lui, rappresenta un po' la chiave di volta e insieme la straordinaria ironia che Boiardo, con cui Boiardo modifica, diciamo, i sentimenti del suo paladino. Allo stesso modo, in maniera assolutamente parallela, volutamente parallela, l'Orlando Furioso, che appunto è costruito come sequenza, prosecuzione di Boiardo, inizia nel primo canto sotto il segno di un altro lamento amoroso, questa volta per amore di variazione, non di Orlando, ma di un suo nemico storico, quel sacripante re di Circassia, quindi pagano, che si lamenta disperato per, diciamo, la virtù di Angelica che teme in pericolo, teme che colui che ruberà il fiore di Angelica sia proprio Orlando, quindi in un gioco voluto di sopravvalutazione come dire, dell'iniziativa di Orlando che si autorappresentava invece come, diciamo, impedito. È il punto 2 del dossier, anche lui, scusate, il punto 3. Sospirando, leggo dall'ottava 40, sospirando piagnea, talcun ruscello parean le guance, il petto un mongibello, salto alla 44, sia vile agli altri da quel sol amata a cui di sé fece si larga copia. Temendo che Angelica si sia donata a qualcun altro, nell'ira dolorosa la maledice. Ah, fortuna crudel, fortuna ingrata, trionfa agli altri e mi mori io di nobbia. Dunque esser può che non mi sia più grata, piuttosto oggi manchino i di miei, che io viva più se amar non debbo lei. La cosa straordinaria è, come tutti ricorderete, un attimo dopo Angelica in realtà gli compare davanti agli occhi e lui, che si era lamentato nello stesso modo di Orlando, con la guancia appoggiata alla mano e fondendosi in lamenti petrarcheschi e in lacrime, appena la vede e lei gli assicura di essere ancora vergine, ti tenta il primo dei tentativi di stupro che accompagnano le pagine del Furioso, tenta di ottenere allora quello che che temeva qualcun altro avesse preso, e Angelica riesce a fuggire grazie all'arrivo di una donna. Infine, in questo percorso, il tema ritornerà attraverso la lente deformante del desiderio proprio nel castello di Atlante. Dicevamo che nel Furioso abbiamo una continua proiezione dei desideri che non sono mai realizzabili e realizzati. Il castello di Atlante rappresenta un po' la proiezione quasi freudiana di tutto ciò che i paladini desiderano, e non a caso in questo palazzo appare l'immagine puramente così immaginifica di Angelica, un'angelica fantasmatica che compare alla finestra un po' come Giulietta per implorare dai vari paladini proprio quell'aiuto che tutti desiderano offrirle per mantenersi pura per loro. Allora, appare subito evidente che ciò che accomuna questi lamenti che vi ho provato a proporre è il fatto che abbiamo un linguaggio fortemente stilizzato, che tecnicamente è di marca petrarchesca, che sia Orlando che Sacripante agghiacciano e ardono insieme, desiderano morire se non ottengono il fiore di Angelica. C'è tutta una simbologia molto tradizionale, molto esibita, che è proprio marcata per mostrare in qualche modo la vacuità di questi lamenti, la leggerezza che in realtà attraversa questi amori che sono delle passioni. E sia Orlando che Sacripante illudono se stessi, il castello di Atlante lo mostra molto bene, si raccontano cioè una verità che è vera solo nella loro mente. Angelica sta fuggendo da tutti loro, mentre ciascuno di loro si immagina come il paladino senza paura che deve salvare un'agnella dai lupi. Se in Ariosto la posizione è questa, se ritornate a vedere il lamento di Orlando in boiardo, perché è un elemento significativo, invece la situazione era un po' più possibilistica. Orlando si domandava: non so se quell'angelica figura mi vuole. Questa corrispondenza di amorosi sensi, che è solo una proiezione, in realtà vuole rappresentare una figura femminile puramente angelicata, oggetto di desiderio, casta e pura, che si vuole mantenere solo per l'uomo. Quindi è una figura in qualche modo proiezione di un desiderio maschile. Quindi si sviluppa tra i due poemi una vera e propria ossessione per questo femminile, che è però funzionale, cosa che invece vedremo, pur nella complessità, cambiare moltissimo in Tasso. Ma prima di entrare nell'universo tassiano, vorrei fare un passo indietro e ritornare al punto 2 del dossier, ritornare all'innamoramento per mostrarvi invece un'altra manifestazione del femminile, cioè questa angelica che viene anche nel suo nome stesso proposta come una figura di donna angelo. In realtà, da Boiardo, è descritta anche come una magliarda che riesce a usare le proprie arti, le proprie bellezze seduttive con una grande disinibizione, per tentare di catturare il paladino che le serva a sopravvivere. Se guardate al punto 2, siamo ad Albracà, in una quindi città d'Oriente in cui Angelica si è rifugiata e è assediata da Marfisa e Ranaldo. Giunge Orlando in suo soccorso, entra in città dalle porte, e Angelica, che è sola e che fino a quel momento aveva sempre schifato Orlando, cercato di sfuggirgli in tutti i modi, vede in lui l'unica possibile salvezza e quindi cerca di ingraziarselo. Allora, agnella che cercava di sfuggire dai lupi fa questo una volta che Orlando scende da cavallo, è l'ottava 37, e nel trargli di lelmo il basa in bocca, rinizio perché forse l'attacco è più significativo. Come fu giunto dentro all'alta rocca, Angelica la Bella li incontrava, quindi è la rocca di Albracà. Lui entra, lui salta dall'arzon che nulla tocca, è talmente entusiasta di vederla che scende in un balzo. La dama di sua mano il disarmava, quindi lo sveste dell'armatura, e nel trargli di l'elmo il base in bocca, togliendogli l'elmo gli dà un bacio in bocca. Non domandati come Orlando stava, che quando presso si sentì quel viso, credette essere di certo in paradiso. Avea la dama un bagno apparecchiato, troppo gentile di suave odore. Lei gli ha preparato una bella vasca profumata. E di sua mano il conte ebbe spogliato, basandolo spesse fiate con amore. Lo spoglia con le proprie mani, baciandolo. Poi lungiva ad un olio delicato che caccia della carne ogni livore. Lo unge, è un vero e proprio trattamento di bellezza. E quando la persona è afflitta e stanca, per quello ritorna vigorosa e franca. Tra le caratteristiche di Angelica c'è anche quella di saper usare le erbe, quindi usa un unguento che dovrebbe ristorare le carni stanche. Ed ecco la zampata di ironia che ribalta un po' la visione che Orlando si racconta. Stavasi il conte quieto e vergognoso, mentre la dama intorno il maniggiava. E benché fosse di questo gioioso, crescere in alcun loco non mostrava. Entrò nel fine in quel bagno odoroso e sé dal collo in giù tutto lavava. È lui che si imbarazza e ha una defiance evidente, essendo invece nel momento in cui potrebbe realizzare il proprio desiderio, tanto che entra da solo nel bagno e si lava per conto proprio. E poi che sutto fo, con gran diletto, per poco spaccio se colca nel letto. Dopo che si è asciugato, si butta in un letto da solo. Quello che non ho riportato è che, come dire, a chiusura del cerchio, una volta che è venuto meno questa possibilità, lui scappa in camera, si chiude dentro, che cosa inizia a fare? A lamentarsi disperatamente sul letto come una verginella, dice Boiardo, timoroso che il solito cugino possa approfittare di quello che lui non è riuscito a fare. E nel fare questo, e con questo diciamo abbandono Boiardo, quindi in mezzo a questo lamento tutto al femminile, tutto petrarchesco, però di nuovo in questo continuo contrasto utilizza anche improvvisamente un registro molto comico, molto triviale, impiegando un'espressione volgare, ma consentirà Boiardo di ripeterla, in cui dice che avrebbe paura di trovarsi di fronte ad Angelica e di non sapere alciare la pelliccia, che è una tessera del Decameron di Boccaccio, non a caso, e è molto triviale, naturalmente allude alla realizzazione, al rapporto sessuale, non saprebbe che cosa fare con Angelica giunta al dunque. E quindi, diciamo, volevo lasciare il nostro Orlando, che si è sempre fuso in lamenti tra i due poemi, nell'unica occasione in cui poteva riuscire e invece si ritrae. L'effetto tra Boiardo e Ariosto tra i due poemi è comunque quello di un amore, diciamo, dato che dopo c'è il concerto, direi sotto il segno del melodramma, non della tragedia. È un amore, un lamento, anche quando è infelice, molto esibito, molto marcato anche dal punto di vista linguistico, in qualche modo inattuale. Passando invece a Tasso, e naturalmente in questo mio percorso devo lavorare un po' anche di semplificazioni, ma nella Gerusalemme liberata senza dubbio le cose si complicano, il poema non è più un poema cavalleresco, non guarda più alla tradizione romanza, ma piuttosto a quella epica, ritorna la storia di guerra, di un combattimento per la fede. E quindi le donne pagane continuano ad abitare le pagine del poema, ma lo spirito è profondamente mutato, anche lo spirito dell'epoca. Lo spirito controriformistico si impone fortemente anche alla poetica, per tassiana e anche alle donne, alla descrizione di queste donne. E per cui, se la donna in generale nel poema, sia epico che cavalleresco, è portatrice da sempre della dimensione amorosa, pensiamo a Elena di Troia, ecco che in un contesto culturale di forte controllo sociale sulla sfera sia fisica sia sentimentale, la presenza femminile si carica naturalmente di un'aura peccaminosa, di tentazione, quindi quelle deviazioni che erano anche così sorridenti degli eroi di Boiardo e di Ariosto diventano veri e propri errori, peccati. I paladini con Tasso non si limitano a deviare dalle loro intenzioni iniziali, ma errano in senso morale. Il loro allontanamento dal fulcro che è rappresentato da Gerusalemme diventa un pericolo mortale. E quindi le donne, che incarnano l'amore e anche l'eros, in Tasso diventano fatalmente destinate a dover soccombere. Ora, siccome direi che ho gli ultimi 10 minuti e non voglio, diciamo, rubare tempo al concerto, parto dalla fine, dichiarandovi un po' il mio intento, in maniera che se poi vado veloce almeno ho dato il contesto. In qualche modo mi concentro, non ci sono moltissime donne nella Liberata. Ce ne sono molte meno che negli altri due poemi. Le tre figure principali, che sono celeberrime, non a caso oggetto di pittura e di musica o poesia per musica, molto di più delle protagoniste di Boiardo e Ariosto, perché sono così vivide e così psicologicamente complesse, approfondite, chiaroscurali, sono, come sapete, Erminia, Clorinda e Armida, e in qualche modo rappresentano, nell'ottica di Tasso, le tre possibilità del femminile. Parto da quella più fascinosa, da Armida, che è la donna come seduttrice, la donna che rappresenta l'eros, e non a caso è una maga. Se guardate il passo che vi ho riportato, che è al punto 5, questa è la prima apparizione di Armida all'interno del poema, viene mandata dallo zio a sedurre, a tentare di creare zizzania e seduzione nell'esercito cristiano. Lei naturalmente una pagana, e si dice: donna cui di beltà le prime lodi concedea l'Oriente, sua nepote. Naturalmente queste donne sono tutte bellissime. Gli accorgimenti e le più occulte frodi che usi o femmina o maga a lei sono note. Quel o femmina o maga è in qualche modo la marca di Armida, che è donna e maga, una maga sul modello di Circe, una maga che allontana gli uomini dalla loro missione, che li cattura nel suo regno, che è rappresentato dalle isole fortunate, lontane, meravigliose, di una bellezza però tutta artificiale. Quindi abbiamo l'Eros come donna maga, e quindi una donna pericolosa, che travia con delle arti che non sono arti umane. Poi abbiamo la figura di Erminia, che è molto amata anche da un certo tipo di musica, perché rappresenta l'elegia per eccellenza. È l'amore, elegia, quell'amore destinato all'infelicità, ma è la fanciulla nella sua tenerezza che vive un amore tutto trattenuto, tutto dentro di sé, nascosto, che non si rivela se non alla fine. Ed è la donna che cura, ha in sé, pur non essendo madre, una dimensione fortemente materna. L'unico contatto di Armida con l'uomo che ama, contatto fisico, è un contatto di cura. Lei alla fine del poema riesce a raggiungere Tancredi ferito e a curarlo, a curargli le ferite. In questa sua dimensione, in qualche modo, riesce a realizzare se stessa per poi sfumare dalle pagine. E quindi è un amore anche qui irrealizzato. La terza figura femminile è un altro dei grandi archetipi del femminile della cultura occidentale, è Brahma, scusate, scusate, è Clorinda, la donna guerriera, la donna amazzone, la donna che rifiuta l'amore, di lei si innamora infelicemente, Tancredi, e è la donna che muore e morendo, come dire, impedisce al proprio amato di realizzare un sogno d'amore, ma si riscatta. Allora, le tre donne, quindi la magia dell'eros, la vittima d'amore elegiaca, quindi la donna sottomessa, e la guerriera amorosa Clorinda, sono insieme dei modelli universali, fanno parte anche del nostro immaginario, dell'immaginario a cui attinge persino la pubblicità nei giorni nostri, ma sono anche, e questo è l'elemento straordinario di Tasso, tre figure, tre personaggi approfonditi psicologicamente, che hanno una struttura complessa che si evolve nel corso, del poema, ma che vuoi la Controriforma, vuoi le angosce tassiane, vuoi il fascino del rimosso, sono tre figure destinate a perdere, ad essere sconfitte. E l'elemento significativo è che tutte e tre alla fine si chiudono sulla parola ancella, cioè si offrono come ancelle al proprio uomo o all'uomo che è innamorato di loro. Nella misura in cui Armida, che è questa seduttrice straordinaria, dopo l'oblio d'amore che vi ho riportato al punto 6, in cui riesce a conquistare con le sue arti magiche l'amore di Rinaldo ed è tutto dominato dalla lascivia, dalla mollezza, se guardate il testo che vi ho riportato, è rimasto celebre l'immagine di il vago e la diletta, la descrizione di un amore tutto sensuale, ma sotto il segno dell'irretimento, lei lo costringe con le proprie armi. Una volta che quest'uomo è stato liberato, come sempre dal logos, da due figure maschili, da Carlo e Ubaldo che sono andati lì a riprenderselo perché deve andare a combattere, lei improvvisamente si trasforma da magliarda a inseguitrice disperata, lo supplica di tornare da lei. Lo insegue per sette canti del poema e nella scena finale, quando avrebbe la possibilità di vendicarsi, di lanciare un dardo per ucciderlo, rinuncia e gli si dichiara ancella. Ed è il punto 7. Ecco l'ancilla tua, d'essa tuo senno dispon, fai di me ciò che vuoi, gli disse e le fia legge il cenno, un solo suo cenno, un solo tuo cenno sarà la mia legge. Quindi abbiamo, diciamo, una evoluzione psicologica che però si chiude sotto il segno della sconfitta. Di Erminia, in qualche modo, per velocizzare, ed è al punto 10 e 11, ve l'ho riassunto. Erminia, al punto 10, attraverso un parlare celato, dichiara il proprio amore a Tancredi, ma sempre sotto un velo di pudore, per poi, al punto 11, cercare di raggiungerlo indossando una veste che non è sua, in senso proprio e figurato, cioè le armi, le armi dell'Amazzone, per poi perdersi tra i pastori. Quindi anche il suo tentativo attivo di conquistare l'uomo amato è destinato al fallimento. L'unica possibilità è quella scena di oblazione finale in cui lei lo cura sotto forma di umile infermiera e dice che le ferite che lei può curare nell'uomo sono invece tali in se stessa da essere incurabili con questa ovvia metafora. Chiudo sulla più celebre delle coppie impossibili che rappresentano l'amore nella Gerusalemme liberata, che è tra il punto 8 e il punto 9, Clorinda e Tancredi. Clorinda rappresenta l'Amazzone e in quanto tale è una donna guerriero restia all'amore, chiusa simbolicamente nella sua corazza e non cede, diciamo, alle profferte amorose di Tancredi, che quindi è l'eroe infelice destinato ad un amore non solo irrealizzato, ma anche tragico nella misura in cui, come sapete, per un errore, per un fraintendimento, perché Clorinda ha cambiato la sua armatura e non è più riconoscibile, uccide la donna amata senza saperlo. Ciò che rappresenta il fascino, diciamo, secolare di questa scena che oggi ascolteremo in musica è proprio questa tragedia dell'inconsapevolezza, che in fondo è una tragedia della incomunicabilità amorosa. Abbiamo due possibili amanti che vedono un esito tragico per un mancato riconoscimento, che è reale ma anche profondamente simbolico. Così come è profondamente simbolico questa scena, che è una scena di guerra, un duello, che reifica, mette in scena straordinariamente la più celebre, la più invalsa delle metafore amorose, cioè il rapporto d'amore come una guerra, come uno scontro, come un duello, il tema di amore e guerra che viene sempre utilizzato in una forma metaforica per l'amore, che qui invece viene ribaltato. I due hanno, non riconoscendosi, lei sa che lui è Tancredi, ma non lo vuole, è Tancredi che non sa che lei è Clorinda, hanno uno scontro a tu per tu in cui lui drammaticamente la uccide, ma nell'ucciderla la tocca. Questo è l'unico punto di contatto che lui riesce ad avere con la donna amata. In questo toccarlo, in questo penetrare con la spada la sua armatura, abbiamo una delle scene più erotiche di tutta la nostra letteratura. Perché questa immagine con questo ossimoro che è rimasto straordinario, la trafitta vergine. Lei è vergine guerriera ed è trafitta dalla spada, ma la spada è la spada dell'uomo che vorrebbe invece stare con lei. Leggo solo l'ottava 64 e direi di chiudere su questo. Spinge egli il ferro nel bel sen di punta che vi si immerge, e il sangue avido beve. Ha trovato un punto in cui può penetrare l'armatura con la sua spada. E la spada si immerge nelle carni morbide di Clorinda. E la veste, che d'or vago trapunta le mammelle stringe a tenere leve, l'empie di un caldo fiume. Un elemento reale, molto preciso, lei indossa una sottoveste che la difenda dalla durezza della corazza, ma quella sottoveste viene descritta come trapunta d'oro e evoca le mammelle, il seno, quindi un elemento fortemente erotico in cui penetra questa spada. Ella già si sente morirsi e il piede manca, egro e languente. Questa morte, che è una morte reale, è naturalmente però fortemente evocativa, allusiva di un oblio che è invece un oblio d'amore, un oblio di congiungimento. Segue egli la vittoria e la trafitta vergine minacciando incalza e preme. Lui, che non sa che lei è la donna amata, insiste con la trafitta vergine, continuando a infierire. Chiudo l'ottava. Lei in quel momento ha in qualche modo una visione del divino e si converte, chiederà il battesimo a Tancredi. Ella, mentre cadea la voce afflitta movendo, disse le parole estreme, parole che a lei novo uno spirito ditta, spirito di fé, di carità, di speme, virtù che or Dio le infonde. E se rubella in vita fu, se in vita fu ribelle perché pagana, la vuol in morte ancella. Ed ecco in qualche modo il destino di queste tre eroine della liberata. Vi ringrazio.